Titolo quinto, le esigenze della collettività. Un programma a cura di Flavio Pedrotti.
Buongiorno agli ascoltatori di Rai Radio 1, a chi segue e ha seguito il programma rivolto alle tematiche del titolo quinto e le indicazioni per la riforma dello Statuto di Autonomia. Oggi in particolare parleremo della Convenzione sull'Autonomia. Presento gli ospiti in ordine alfabetico, Edith Ploner, Laura Polognoli e Christian Surchanthaler, rispettivamente vicepresidenti e presidente della Convenzione. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Ecco, quindi la Convenzione sull'Autonomia è costituita come organo ausiliario del Consiglio Provinciale con funzione consultiva. Quali sono i compiti e perché una convenzione sull'autonomia?
Ma sicuramente, se pensiamo che il 1972, ormai sono 46 anni che sono passati, in quel periodo non si parlava ancora dell'Oregio, non si parlava neanche dell'Unione Europea, per quello era necessario adattare il nostro statuto alla situazione attuale.
Sì, se posso aggiungere, poi diciamo, il pensiero era proprio quello di una riforma partecipata del nostro statuto di autonomia, quindi una riforma che viene appunto dai cittadini, con un'ampia partecipazione da parte dei cittadini. Questo era l'obiettivo appunto della convenzione.
Ecco, direi una revisione dovuta, non solo perché era prevista anche nella legge che poi è stata abolita col referendum, ma proprio un discorso di necessità di adeguamento e soprattutto anche con il coinvolgimento della gente. Quindi la novità era proprio questo, che doveva essere un processo partecipato.
Penso a quello che la mia collega Laura ha detto, è stata una cosa fondamentale, che non è stato deciso in una cameretta piccola, che è stata coinvolta, diciamo, la cittadinanza, e se pensiamo che circa 2000 persone hanno partecipato, allora vuol dire che l'interesse era molto molto grande.
Ecco, quando si parla di partecipazione si parla proprio di coinvolgimento, no? Da che cosa è stato dato questo coinvolgimento soprattutto? Qual è stato il meccanismo che ha fatto scaturire una forte partecipazione, secondo voi?
Ma penso che sicuramente gran parte della nostra popolazione sente la necessità di portare avanti la nostra autonomia e sicuramente certi ambienti hanno partecipato un po' di più, ma comunque alla fin fine è stato un bel risultato da parte quelli che hanno aderito a queste manifestazioni.
Se posso aggiungere appunto questa nota qui, era pensato appunto come un processo di partecipazione che muoveva da questi open space, che erano, diciamo, questi incontri che si dovevano svolgere, che si sono svolti su tutto il territorio provinciale, con un tema aperto, quindi qual è il futuro, come pensiamo la nostra autonomia, e poi, diciamo, i temi raccolti sono confluiti in questi due organi. Da una parte appunto il forum dei 100, composto appunto da 100 tra tutti i cittadini che hanno richiesto di partecipare, e poi appunto la convenzione dell'autonomia, con un processo che, a mio modo di vedere, però si è ristretto per quanto riguarda la partecipazione, appunto un'ampia partecipazione a partire dagli open space, e poi sempre purtroppo più ristretto, prima nel forum dei 100 e poi nella convenzione, che era appunto quest'organo nominato dal Consiglio Provinciale.
Ecco, vogliamo dire magari come è composta la convenzione?
La convenzione appunto era composta da 12 rappresentanti nominati appunto dal Consiglio Provinciale, 8 del Forum dei 100, quindi venivano direttamente dal Forum dei 100, 5 esperti di diritto, 4 rappresentanti dei comuni, 2 delle associazioni degli imprenditori e 2 rappresentanti dei sindacati.
Per quanto riguarda le proposte, no? Io presumo che ci siano state tante proposte provenienti proprio anche dall'esterno. Come vengono raccolte e come vengono discusse?
Allora, bisogna dire che abbiamo avuto il supporto dell'Accademia Europea, che ci ha dato una grossa mano proprio nella gestione dei processi, nell'elaborazione dei documenti, eccetera. Quindi non è solo stato autogestito, ma è stato anche supportato da professionisti, direi, sia nella mediazione, parlo soprattutto per il Forum dei 100, del quale ho fatto parte anche personalmente, che sono stati moderati, tutti gli incontri sono stati moderati da moderatrici e moderatori dell'EURAC. Le proposte le hanno raccolte loro, hanno fatto un cluster di temi che sono stati proposti poi già al Forum dei 100 e ulteriormente raggruppati poi in varie macro aree che poi sono confluite anche nella Convenzione dei 33, che a sua volta però ha deciso sulle macro aree, direi con una certa autonomia anche, definendo poi la priorità dei temi.
Mi pare che vi siano stati dei gruppi, mi pare 8 gruppi che hanno
nel
composto
forum dei 100, forum dei 100. Questo era il Forum dei 100.
Ecco. Però sì. E questi gruppi come sono stati organizzati? Per argomento dei vari settori, no?
Presumo. Sì, sì, sì.
Ecco.
Per i temi che erano emersi da queste manifestazioni aperte, appunto dagli open space, sono stati raggruppati e poi sono stati, che erano 16 poi ambiti definiti, che poi sono stati raggruppati in 8 temi che coinvolgevano anche più tematiche, diciamo, sottotemi, insomma. Comunque 8 gruppi di lavoro che hanno lavorato autonomamente e hanno prodotto poi ogni gruppo il suo documento finale.
Ecco, avete potuto individuare qual è l'argomento più sentito?
Ma c'erano diversi argomenti molto sentiti. Ma noi,
Di solito c'è sempre un argomento che prevale, no? Che interessa.
Io
di...
Sì, diciamo, nella convenzione avevamo 5 macro temi, se vogliamo dire. Una volta era il ruolo e il futuro della regione Trentino Alto Adige, poi il secondo la tutela delle minoranze, il terzo le competenze legislative, quarto autodeterminazione e quinto, diciamo, il ruolo dell'Alto Adige nell'Unione Europea e nel Regio. Diciamo, questi erano i macro temi e poi nei singoli temi sicuramente c'era erano diverse cose che erano condivisi, ma c'erano anche diversi temi e poi alla fine sono state fatte, oltre al testo ufficiale, 4 lavori di minoranza messo insieme. È stato consegnato un bel fascicolo alla nostra provincia, al consiglio provinciale.
Solo una nota, appunto, questa ce la ricordiamo, è stato dedicato molto tempo, tante sedute a sviluppare il tema delle competenze e questa, diciamo, io che sono autrice di una relazione di minoranza, è stato, diciamo, secondo me un punto per me non del tutto positivo, perché, diciamo, si poteva avere e trovare l'occasione per davvero affrontare in questa sede anche temi che per noi, diciamo, sono importanti, come tutto il discorso della convivenza.
In questo contesto credo che sia messo in risalto anche il plurilinguismo. Come viene affrontato, ad esempio, con le nuove esigenze, con le nuove integrazioni?
Io ho fatto parte proprio di questo gruppo di lavoro all'interno del Forum dei 100, che includeva sia il tema dei ladini che la dichiarazione di appartenenza al gruppo etnico, che anche il tema del plurilinguismo. Sul tema del plurilinguismo si concorda sulla necessità, sul valore della competenza in più lingue, però una grande maggioranza non vuole toccare l'articolo 19, che è quello che praticamente stabilisce i 3 sistemi scolastici con ordinamenti diversi. Per quanto riguarda le competenze linguistiche, c'è apertura, nel senso di dire: impariamo le lingue sono importanti, però non tocchiamo il diritto alla madrelingua. Questa è una posizione emersa. Io personalmente, che vengo da un sistema scolastico plurilingue, io sostengo il plurilinguismo sin dall'infanzia, con la promozione di più lingue, ma poi ovviamente costruito passo per passo, ma questa è la mia profonda convinzione.
Sì, la proposta, diciamo, che affiancava questa, cioè quella di mantenere l'articolo 19, era appunto la proposta che poi è stata scritta nelle relazioni di minoranza, in cui, diciamo, si dice: accanto ad una scuola in madrelingua, che va assolutamente mantenuta, si dà la scelta, la libertà di scegliere per una scuola plurilingue per chi la vuole.
Ecco, e questo naturalmente è un percorso non limitato, cioè si parla di un plurilinguismo però senza pausa, per così dire, no?
Sì,
cioè...
sì, ma per noi, diciamo, la questione fondamentale è sicuramente la base sulla madrelingua. Penso che quello sia fondamentale, una base che non si deve toccare. Poi più lingue che parlano i nostri giovani, più si apre la porta verso l'Europa e verso tutto il mondo.
Mi pare che sia stato anche messo in risalto la full autonomie. È vero? In che modo? Ma penso che sia un argomento molto sentito dal Presidente.
Questo. Sì, giusto, giusto. Noi, come ho detto, dal 1972, quando è stato definito, diciamo, il testo del secondo statuto, vediamo la necessità di fare passo in passo, diciamo, per ampliare la nostra autonomia, e penso che negli ultimi 4-5 anni siamo riusciti a portare 16 Durchführungsbestimmungen qua, diciamo, nella nostra provincia, e questo è un bel risultato, solo che non ci vogliamo fermare. Speriamo che riusciamo anche in futuro di ampliare le nostre competenze, di ampliare la nostra autonomia, perché noi siamo del parere che noi qua sul posto riusciamo a gestire nel miglior modo le nostre cose.
Ecco, per qualcuno è un momento di approdo, per altri invece è un momento di avvio verso l'autodeterminazione.
Era un po' questo, no? Quello che è stato poi, diciamo, detto anche nelle relazioni di minoranza, cioè tutto questo ampio spazio riservato ad un elenco infinito di competenze da strappare a Roma si è, diciamo, aggiunto ad un riferimento nel preambolo dello statuto all'autodeterminazione intesa come secessione. Quindi questo è stato, diciamo, il punto critico e sottolineato anche criticamente nelle relazioni di minoranza. Noi, diciamo, nella relazione di minoranza abbiamo invece offerto un'altra visione del nostro Alto Adige Südtirol, quindi più aperta, più, diciamo, inclusiva in questo senso e anche più democratica. C'erano state queste diverse posizioni che però ci hanno fatto vedere le diverse realtà, e quindi questo è stato senz'altro positivo.
In che modo si è portato avanti, diciamo, il discorso dell'autonomia partendo dal patto Gruber-De Gasperi? È stato preso come punto di riferimento o come una cosa ormai superata?
No, è stato preso decisamente come punto di riferimento, perché proprio questa ancora anche a livello internazionale che dà all'autonomia dell'Alto Adige Südtirol una particolare collocazione anche all'interno dello Stato italiano come autonomia speciale.
Ecco, adesso un argomento forse che scotta un po', no? Un po' in tutta la regione, ma non solo. Si è parlato della doppia appartenenza, no? Cioè il doppio passaporto. È stato affrontato anche questo? E in che termini?
Non erano ancora maturi i tempi.
Diciamo questo
quando è sorto dopo
la consulta. Certo.
Diciamoci, penso che sì, ci siamo persi forse una discussione lunga, ma meglio che è apparso dopo.
È andato dopo, diciamo così.
Comunque,
però
penso,
come lo valutate, ecco, questo?
Ma comunque i parlamentari Zeller e Brucker, in tanto tempo addietro, loro hanno preso, diciamo, la situazione in Istria, dove lo Stato italiano ai ex cittadini ha dato la possibilità di avere, diciamo, il doppio passaporto, e i nostri parlamentari hanno detto perché non fare la stessa cosa per l'Alto Adige.
No, io penso che tutta la discussione che è sorta dopo, appunto, per fortuna, sul doppio passaporto è un po' una discussione provocatoria dal mio punto di vista. In questo senso mi trovo in linea con le parole del Vescovo che dice no a tutto quello che è divisivo.
Penso che l'opzione del 1939 ci ha imparato tanto, e penso le divisioni qua nel nostro territorio, dove abbiamo un'ottima convivenza, non servono queste scintille. Per quello adesso si è parlato, spero che le acque si calmino, ma comunque è un tema che è nell'aria e che, diciamo, l'Italia per i concittadini in diversi luoghi dell'Europa ha concesso, e per quello per i nostri parlamentari era anche un tema da affrontare.
Un tema che si è sentito molto, ad esempio, invece nella provincia di Trento, era uno dei temi, ma in particolare era che delle volte si dà per scontata l'autonomia, come se fosse un bene e così scontato, per cui la gente forse si interessa poco. Mi pare che invece in Südtirol, l'Alto Adige Südtirol, sia un po' diverso?
In Südtirol, se vediamo, la partecipazione da noi era molto, molto alta. E se abbiamo sentito dai nostri colleghi in Trentino, quando sono usciti a coinvolgere la cittadinanza, l'interesse era molto, molto meno. La nostra autonomia la sentiamo molto, molto più forte, perché con la nostra cultura, con la nostra lingua, solo che oggi ci dobbiamo rendere conto che vogliamo e dobbiamo coinvolgere sia tedeschi di madrelingua tedesca, italiana e ladini. Quello è fuori discussione e questo penso che nessuno lo mette più in dubbio. Questo è la base e questa è la base anche di una collaborazione futura, perché solo insieme dobbiamo e vogliamo gestire, diciamo, il nostro territorio. Questo è fondamentale.
Ecco, ne approfitto, ho parlato di territorio, parliamo di ambiente. Ultima cosa, se vogliamo, anche qui l'autonomia ha una grande rilevanza rispetto all'ambiente in Sudtirol e in generale.
Sì, anche da questo punto di vista sono state richieste ulteriori competenze anche per quel che riguarda proprio l'ambiente, che non è ancora competenza piena, competenza primaria della provincia. E sono del parere che questo è un tema assolutamente da affrontare.
Come abbiamo scritto nel nostro testo iniziale, abbiamo fatto i primi passi in questo nostro lavoro, ma i primi passi penso che siano stati decisivi, importanti, diciamo, per il nostro territorio, per il Sudtirolo, e poi vedremo quando sentiremo i risultati del Trentino, che speriamo che prima o poi escano.
Siamo in attesa, appunto, che la consulta ci dia una buona notizia, diciamo così, no? Soprattutto sulla partecipazione. Per concludere, io vi lascerei dire qualche cosa a voi autonomamente, per giocare sull'autonomia, per concludere questo grande lavoro che è stato fatto.
Sì, come dicevo prima, per me appunto la convenzione è stata proprio l'occasione per mettere a nudo quelle che sono le diverse posizioni del nostro Alto Adige Südtirol, quindi una parte che tende alla autodeterminazione, una parte che tende alla full autonomy e una parte che dice è giunto il momento di proteggere la nostra autonomia, le nostre competenze vanno messe al sicuro, questo è importantissimo e quindi su questo dobbiamo ancora, secondo me, fare tanto e poi dedicarci alla nostra convivenza, a quello che c'è all'interno della nostra autonomia.
Io voglio dire che per me è stato un processo d'apprendimento personale mio non da poco e questo per me vale perché vedo che io stessa ho cambiato parte del mio atteggiamento anche nei confronti dell'autonomia, anche se mi sono sempre interessata di politica e esperienza anche pluriennale in un consiglio comunale, però devo dire che il mio atteggiamento stesso per me è stato un banco di prova, confrontandomi proprio con queste persone con opinioni anche molto diverse dalle mie allo stesso tavolo. Questo non mi succede nella mia vita quotidiana, so che fa parte della realtà, ma quando ti ritrovi allo stesso tavolo è diverso. Penso che sia comunque un punto di partenza che abbia un suo valore, che però ha riscontrato anche dei limiti. Se prima parlava del dar l'autonomia per scontato, io sono del parere che molte persone, anche giovani che conosco io, ho un incarico anche all'università, vedo che molti danno questa autonomia ormai per scontato, vai al 48 primo statuto, secondo statuto del 72, ma insomma è acqua che è già scorsa, insomma adesso siamo in Europa, siamo nel mondo. Quindi questo dare questa autonomia un po' scontata nel contesto ora europeo, io questo lo percepisco un po'. E penso che ci voglia forse questa consapevolezza con un'educazione civica specifica che ci faccia proprio prendere più consapevolezza anche della nostra realtà particolare. E mi aggrego a quello che dice Laura Polognoli, dobbiamo lavorare anche sulla nostra autonomia e sulle nostre autonomie interne, perché qui dobbiamo arrivare a dei processi alla pari e all'altezza degli occhi auf Augenhöhe, come si dice in tedesco.
Io penso che possiamo essere fieri di quello che nei ultimi decenni siamo riusciti a fare e vediamo che il nostro Sudtirol è un paese molto, molto vivibile, che la gente sta bene, la collaborazione, penso, siamo a un ottimo livello. Per me l'esperienza è stata unica. Io devo dire che anche se qualche volta abbiamo sofferto un po', ma è stata un'esperienza unica. Alla fine vorrei citare, diciamo, il nostro ex presidente Giorgio Napoletano, che ha detto una volta al nostro presidente Comparcia: lei si ricordi sempre che questo rende speciale la vostra autonomia tra le speciali. Questo ha detto il presidente Napoletano e, diciamo, questo ci rende conto anche fieri, ma anche consapevoli che dobbiamo custodire e portare avanti questa autonomia per tutti qua del nostro territorio.
Bene, io ringrazio allora sempre in ordine alfabetico Edith Ploner, Laura Polognoli e Christian Ciussanthaler. Grazie di essere stati con noi e, come si dice, in bocca all'autonomia.
Grazie. Grazie.
Avete ascoltato Titolo Quinto, le esigenze della collettività, un programma a cura di Flavio Pedrotti.